Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Ciao, sono Massimo Donaddio e ti do il benvenuto a una nuova puntata di Start, il podcast quotidiano del Sole 24 Ore. Giustamente in questi giorni è tutto un gran parlare di Green Pass, vaccini, tamponi, rientro al lavoro in presenza, proteste, blocchi, scioperi e manifestazioni. Ieri è stato il primo giorno di obbligo di Green Pass per chi si recava al lavoro, nel privato e nel pubblico. Questo fatto, che coinvolge praticamente tutti gli italiani che un lavoro ce l'hanno, ha sovrastato qualsiasi altra notizia. Eppure ieri c'è stato anche l'avvio ufficiale ai voli della nuova compagnia aerea di bandiera, ITA Airways. Alle 7.35 è atterrato sulla pista dell'aeroporto di Bari Palese il primo volo ITA AZ-1637 Milano-Linate-Bari. A bordo c'erano 60 passeggeri e gli operatori vestivano ancora la divisa della ex gloriosa compagnia Alitalia. Lo stesso aereo è ripartito per Linate alle 8.30 con 98 passeggeri. I colori sociali restano gli stessi della vecchia Alitalia, che ha chiuso i battenti giovedì sera dopo una storia durata 74 anni, con un volo partito da Cagliari e atterrato alle 23.30 all'aeroporto di Fiumicino. La nuova società, posseduta dallo Stato, resterà comunque proprietaria del brand Alitalia. La procedura di cessione del marchio e dei domini internet si è conclusa al photo finish dopo una serata trattativa che ha coinvolto il presidente di ITA, Alfredo Altavilla, i tre commissari di Alitalia guidati da Giuseppe Leogrande e il Ministero dello Sviluppo Economico. Proprio il Ministero ha autorizzato i commissari di Alitalia a cedere il marchio a ITA, unico offerente, al prezzo di 90 milioni di euro. C'erano state alcune riserve sul prezzo, giudicato basso anche allo stesso Ministero e inferiore rispetto a quello indicato dalla Commissione europea, 110 milioni. Ma per chiudere la partita e consentire il decollo di ITA, si è stabilito che il prezzo fosse congruo. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato anche la cessione del lotto di aerei di Alitalia a ITA alle condizioni contrattuali già concordate tra i tre commissari e Altavilla, cioè al costo simbolico di un euro. ITA parte con 52 aerei, meno di metà di quelli della vecchia Alitalia e migliaia di dipendenti in meno rispetto alla vecchia compagnia di bandiera. Al decollo, le destinazioni della nuova compagnia sono 36, inclusa New York, che sarà operativa dal 4 novembre, unico volo intercontinentale fino a marzo 2022. Bene, ora ti porto invece al Lingotto Fiere di Torino, dove è tornato a svolgersi il Salone del Libro, in un'insolita edizione autunnale, la numero 33, ma che vuole segnare soprattutto un atteso ritorno alla normalità. C'è tempo fino a lunedì 18 per fare una visita nel capoluogo piemontese e per riflettere sui temi d'attualità, a partire dalla pandemia e dal cambiamento climatico, con grandi autori da tutto il mondo, girare per gli stand delle case editrici, assaporare il gusto delle ultime novità librarie, partecipare alle decine di incontri in programma di questa manifestazione dal titolo di sapore dantesco Vita Supernova. Pensavamo che sarebbe stato un salone italiano e sarà il più internazionale di sempre, ha detto il direttore Nicola Lagioia. Grazie alle ultime disposizioni governative la prenotazione non è più obbligatoria. Oltre la metà dei posti in sala sarà disponibile ad accesso diretto il giorno dell'evento, come nelle edizioni passate. Si entrerà però solo con il Green Pass e la mascherina. Sono 400 le scuole da tutta Italia che saranno fisicamente presenti al salone, mentre più di 1000 classi di 613 città parteciperanno alla gita scolastica virtuale. Oltre 300 gli appuntamenti fino al 21 ottobre del Salone del Libro OFF, tre incontri con autori, reading, concerti, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre, dibattiti, workshop in 100 luoghi del Piemonte intero, dalle biblioteche ai circoli, dalle strade alle case di quartiere. La speranza è che un appuntamento di alto profilo come questo possa segnare anche un riscatto per la lettura in genere, che ha visto purtroppo un calo negli ultimi due anni. Un'indagine presentata proprio al Salone del Libro ha certificato una diminuzione ulteriore dei lettori in Italia e che le differenze geografiche e di reddito pesano ancor più che in passato. La percentuale degli italiani tra i 15 e i 75 anni che leggono è oggi al 56% rispetto al 65% del 2019 e al 59% del 2020. Chi vive al sud legge sempre meno libri. Si passa dal 41% del 2019 al 40% del 2020 e al 35% del 2021. Durante la pandemia il divario tra nord e sud si è ampliato da 22 punti percentuali fino a 24. Oltre al calo dei lettori, c'è una preoccupante polarizzazione sempre più netta tra chi legge da sempre, e lo ha fatto anche in questi mesi, acquistando più libri e dedicandoci più tempo, e chi alla lettura non si avvicina. Il divario si è approfondito, come altre diseguaglianze durante la pandemia. Il mercato è sempre più dipendente da pochi forti lettori. Tra questi, la maggioranza assoluta ha letto da 1 a 3 libri, il 55%, il 23% da 6 a 4 libri, il 14% da 11 a 7 e il 9% più di 12 libri. I forti lettori leggono mediamente 17 libri l'anno, 3 in più di quanti non ne leggessero nel 2020. Oltre a leggere, comprano anche più di prima, in media 12,3 libri, 2,5 in più dell'anno precedente. Il risultato è un mercato sempre più concentrato. Il 59% delle copie vendute sono acquistate dal 23% dei lettori, quelli che leggono più di 7 copie l'anno. Cambio infine decisamente argomento parlandoti di giustizia, e nello specifico di giustizia ingiusta, o almeno di carcerazione ingiusta. Un dramma che tocca nel profondo la vita di chi si è trovato suo malgrado in questa situazione, ma che ha anche risvolti economici sul bilancio dello Stato, quando chi è coinvolto in una detenzione indebita chiede e ottiene un risarcimento per il tempo passato in carcere. E la Corte dei Conti a certificare che sono costati quasi 180 milioni in 4 anni i risarcimenti pagati dallo Stato come equa riparazione di errori giudiziari e detenzioni ingiuste. In base ai dati del Ministero dell'Economia, l'importo annuo pagato ai cittadini per riparare i danni morali e materiali è cresciuto fino al 2019, quando ha raggiunto i 48,8 milioni, per poi scendere nel 2020 a 43,9 milioni, con ogni probabilità per l'impatto del Covid su reati e procedimenti. Fra l'altro, oltre all'80% dei pagamenti effettuati nel triennio 2017-2019 è dovuto a risarcimenti per detenzione ingiusta, cioè preventiva e non necessaria o seguita da assoluzione, sia domiciliare che carceraria. Molto più basse invece le somme versate a fronte di errori giudiziari, ovvero carcerazione dopo la sentenza. Nel 2019 il volume di risarcimenti più elevato è stato deciso dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, 10,2 milioni, e ha risarcito soprattutto per i danni causati da ingiusta detenzione, 9,8 milioni. La Corte di Roma ha invece sancito il ristoro più alto per errore giudiziario, 2,2 milioni di euro per 2 ordinanze. Ma le corti d'appello non usano lo stesso metodo nel fissare gli indennizzi, osserva Mauro Oliviero, magistrato della Corte dei Conti che ha curato la relazione, perché fanno riferimento a non sempre univoci orientamenti della Cassazione, con l'esito di stabilire importi anche molto differenti, persino al loro interno. La Corte dei Conti ha esaminato un campione di ordinanze emesse da alcune corti d'appello, da cui è emerso ad esempio che per la detenzione carceraria ingiusta si va dai 117 euro circa al giorno liquidati dalla Corte d'Appello di Catania ai 791 riconosciuti dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Ma la stessa Corte di Catanzaro in altre ordinanze ha fissato importi di 235 euro e anche a Perugia si va dai 235 euro al giorno ai 550. Peraltro le Corti d'Appello in alcune ordinanze hanno risarcito di più la detenzione domiciliare rispetto a quella in cella, 1.179 euro per ogni giorno chiusi a casa a Perugia, 1.383 a Catanzaro, con distanza abissale dai 159 euro al giorno decisi all'Aquila. Per la Corte dei Conti servirebbe un maggior coordinamento e monitoraggio del Ministero della Giustizia. A fronte di questi dati, non sono molte le azioni disciplinari avviate nei confronti dei magistrati. La Corte dei Conti, che riprende le rilevazioni degli uffici ispettivi del Ministero della Giustizia sulle scarcerazioni oltre i limiti di legge dovute a ignoranza o negligenza inescusabile del giudice, cita 13 azioni promosse nel 2017, 16 nel 2018 e 24 nel 2019. Del resto, ha spiegato il Ministero della Giustizia nella relazione alle Camere del 2018, non è detto che la riparazione per l'ingiusta detenzione sia legata a un errore del magistrato, si può trattare, ad esempio, di custodia cautelare legittima, ma che poi si rivela inutile. Mancano quasi del tutto, invece, informazioni sulle azioni di recupero delle somme pagate dallo Stato per l'ingiusta detenzione nei confronti dei responsabili. La Corte dei Conti ha ricostruito solo un procedimento avviato nel 2016 contro un magistrato campano e concluso con il pagamento di parte della somma. Ne risulta che siano state attivate altre misure per contenere i costi a carico dello Stato. Anzi, manca, rileva la magistratura contabile, un coordinamento tra gli indennizzi per l'ingiusta detenzione, previsti dagli articoli 314 e 315 del Codice di Procedura Penale, e il risarcimento dei danni causati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, regolato dalla legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Un intervento necessario, secondo la Corte, per evitare il cumulo dei due rimedi e il doppio esborso da parte dello Stato. Inoltre, per monitorare le riparazioni e curare le azioni conseguenti, anche disciplinari, la Corte suggerisce che il fenomeno sia tutto governato dal Ministero della Giustizia. Oggi, infatti, gli indennizzi sono pagati dal Ministero dell'Economia. Prima di lasciarti, ti consiglio di non perderti la nuova puntata di Market Mover, il podcast finanziario del Sole 24 Ore a cura di Andrea Franceschi. Si parlerà delle ultime fiammate del Bitcoin per capire se la criptovaluta è pronta a ritoccare i massimi storici.